Sentite? Sì. Allora, ringrazio il dottor Russo per l'introduzione e entriamo subito nell'argomento perché non abbiamo molto tempo a disposizione e quindi cerchiamo di ottimizzare al massimo il tempo disponibile. Il tema della relazione, probabilmente devo usare il microfono. Il tema della relazione, dicevo, è l'efficientamento dei conti pubblici, per cui è d'obbligo un riferimento al contesto normativo attuale. Non si preoccupi, faccio così, forse è meglio, non riesco. Al contesto normativo attuale, che ha subito dal 2009 in avanti, grazie, delle importanti e radicali innovazioni. Innovazioni che hanno avvicinato o che stanno gradualmente avvicinando la pubblica amministrazione al mondo privato, in quanto si parla sempre più di affiancamento al sistema contabile tipico della finanza pubblica e quello economico-patrimoniale. Quindi si fa riferimento a sistema economico-patrimoniale, piani dei conti integrato e regole comuni. Questo cosa significa? Significa che il tentativo che si sta facendo in questo momento in Italia, ma come del resto appunto nel resto d'Europa, è quello di avere dei dati relativi ai conti pubblici più chiari, più trasparenti e sicuramente organizzati in maniera univoca, in modo che siano intellegibili senza distorsioni, cosa che accadeva in precedenza. Se volessimo fare un esempio, potremmo citare le difficoltà che ci sono nell'analisi dei conti pubblici quando si confrontano crediti e debiti di enti che magari si scambiano tra loro dei servizi, per cui potremmo trovare un ente che ha un credito nei confronti di un altro ente, il quale dovrebbe registrare nella sua contabilità dei debiti equivalenti, e in realtà scopriamo che non è così. Quindi, il contesto normativo, che, come dicevo, a partire dal 2009 si è arricchito con una serie di interventi legislativi riferiti non soltanto allo Stato, ma anche poi agli enti locali, che hanno per l'appunto concentrato o meglio ribadita l'importanza di definire delle regole contabili uniformi, piani dei conti integrati, schema di bilanci comuni, con l'obiettivo di arrivare al bilancio consolidato dello Stato e nel 2020 ad un bilancio consolidato a livello europeo. Tutto questo rappresenta sicuramente rappresenta un notevole passo in avanti. Rispetto, come si accennava in precedenza, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella pubblica amministrazione. Ma quello che ci dobbiamo domandare è se tutto questo in realtà è sufficiente per garantire appunto questo miglioramento. La risposta sicuramente è negativa, nel senso che tutto questo sicuramente è importante, ma di per sé non basta. Perché non basta? Perché se analizzassimo il contenuto di queste due parole magiche, che sono magiche sia nella pubblica amministrazione che nel mondo del privato, scopriremo che in realtà la risposta che riusciamo a dare in termini di efficientamento, semplicemente concentrando un'attenzione sui conti pubblici, non è di per sé, dicevo, sufficiente a garantire il miglioramento di efficienza ed efficacia. L'efficacia che cos'è? L'efficacia è il rapporto tra gli obiettivi e i risultati, mentre l'efficienza è un rapporto tra i risultati e le risorse. Questi tre concetti, apparentemente semplici, in realtà nascondono un significato molto, molto profondo. E qual è il significato?
Cioè aggiungere un concetto,
Sì,
produttività, perché la
sicuramente.
produttività incide sull'efficienza. Anche se
Sicuramente.
tu aumenti la produttività diventi più efficiente, un concetto, diciamo.
Certo, è un concetto lontano da me.
E i sistemi informatici e i sistemi informatici aumentano la produttività, questo è un concetto, e quindi l'efficientamento attraverso un sistema informatico che va ad aumentare la produttività, perché riduce automaticamente, incide in modo forte sull'efficienza.
Certo, però dicevo, perché è importante analizzare il contenuto di questi concetti? Perché quando si parla di obiettivi, risultati e risorse, dovremmo capire che cosa si intende per obiettivi, o meglio, quali siano gli obiettivi, perché ovviamente gli obiettivi sono diversi in funzione dell'ente che consideriamo. L'obiettivo di un ospedale non è lo stesso obiettivo che può avere un consorzio, non è lo stesso obiettivo che può porsi un'università, non è lo stesso obiettivo che si porrà, non so, un comando di polizia e così via. Se gli obiettivi sono diversi, altrettanto diverso sarà la metodologia con la quale arrivo a valutare i risultati raggiunti, e soprattutto a valutare le risorse che hanno assorbito appunto i costi per ottenere l'obiettivo definitivo, insomma l'obiettivo finale. Nell'ambito del controllo dell'efficacia e dell'efficienza ci sono quattro domande fondamentali che bisogna porsi, e sono le cosiddette 4W, sono quelle che vedete nella slide, cioè which, who, why e what. Che cosa significa? Which, qual è la natura delle entrate e delle uscite? Potremmo dire qual è la natura dei capitoli dei bilanci della pubblica amministrazione. Who, cioè chi, quale risorsa assorbe questi costi? Why, perché una risorsa assorbe più costi di altre risorse? E what, cioè cosa si può fare per migliorare? Ora, nell'ambito della pubblica amministrazione, così come è concepito oggi il sistema di contabilità pubblica, riesce a rispondere probabilmente soltanto alla prima delle quattro domande, cioè qual è la natura delle entrate e delle uscite. Come lo facciamo? Andando a consultare i capitoli di bilancio che sono stati movimentati nell'arco di un esercizio. E le altre tre domande fondamentali non trovano risposta, rimangono nell'ombra. Come rispondiamo alle altre domande? Rispondiamo alle altre domande introducendo quello che il dottor Russo aveva già accennato in precedenza, cioè un IRP, un sistema integrato che riesca ad accentrare al suo interno i dati che provengono da più fonti. E le fonti possono essere le più svariate, possono essere i settori di una pubblica amministrazione, gli uffici di un comune, gli uffici di un ente, gli uffici tipici appunto di una pubblica amministrazione, quindi i settori tecnici, il settore finanziario, il settore cadastro, il protocollo e così via. L'integrazione di tutti questi sistemi in un unico strumento accentrato consente una serie di vantaggi notevoli. C'è innanzitutto un'informazione univoca ed un'informazione chiara. Che cosa significa informazione chiara? Significa che la concentrazione dei dati in un unico strumento ci permette di classificare quei dati e di organizzarli in maniera tale che siano effettivamente delle informazioni e che non rimangano dei meri numeri. Le informazioni sono fondamentali perché sono a supporto delle decisioni del management, cioè non può esserci decisione che non si fondi su delle informazioni. Quelle informazioni, quanto più chiare e precise sono, tanto più agevolano i manager nel prendere appunto le proprie decisioni. L'IRP concentra le informazioni in un'unica base e quindi si evitano duplicazioni di informazioni che possono ovviamente generare errori e criticità nei sistemi. Quindi l'IRP che cosa fa? Riesce a dare una risposta univoca a quelle quattro domande di cui parlavamo in precedenza. Cioè non siamo soltanto in grado di dire quali sono i capitoli che abbiamo movimentato nell'arco di un esercizio, ma anche appunto perché si sono assorbite determinate risorse, quali sono quelle risorse, e sulla base delle informazioni ottenute sono in grado di prendere delle decisioni importanti sul futuro del mio dipartimento, del mio ufficio o dell'ente in generale. Come cambia il flusso di una pubblica amministrazione con l'introduzione di un IRP? Cambia in maniera radicale, perché il flusso standard che conosciamo bene è quello che vedete rappresentato. Sostanzialmente c'è un bilancio di previsione che non sappiamo bene in realtà come è stato formulato, cioè come si è arrivati alla formulazione del bilancio di previsione, o meglio, il bilancio di previsione spesso è il risultato di una serie di fogli di calcolo, di una serie di elementi disgiunti che poi vengono unificati in un unico documento. Nell'esercizio annuale dell'ente si avranno impegni di spesa o accertamenti lato entrata a cui faranno seguito l'emissione dei mandati di pagamento o degli accertamenti fino ad arrivare al rendiconto consuntivo. Ma in tutto questo, come appunto dicevo in precedenza, non c'è risposta a quelle domande fondamentali che riguardano la gestione dell'ente, non soltanto elementi di natura, diciamo, contabile, di contabilità, poi oltretutto di contabilità pubblica. Come cambia il flusso? Passa da questo schema molto semplice, classico, canonico, ad uno schema molto più articolato che vede il coinvolgimento di tutto l'ente. Proviamo insieme a capire il perché di questa rivoluzione, mostrando velocemente, passando in rassegna velocemente, gli elementi più significativi che intervengono nel nuovo processo. Il primo elemento è sicuramente la formulazione del budget di previsione come risultante dell'insieme di più budget che vengono gestiti a livello di singolo ufficio. Cioè ogni responsabile che è effettivamente responsabile della propria dotazione di spesa avrà la possibilità di inserire il budget relativo al suo ufficio, al suo dipartimento, insomma immaginatelo, calatelo nella realtà del singolo ente, per arrivare alla formulazione di una serie di revisioni definitive che confluiranno nell'unico budget, nell'unico bilancio di previsione, che sarà per l'appunto la sommatoria dei singoli budget. Ma quei singoli budget non saranno dei budget che incidono semplicemente sul capitolo di spesa, ma saranno dei budget che si riferiranno anche ad altri, potremmo dire, assi di analisi, cioè ad altri elementi che sono tipici di quell'ente. Quindi ogni ente avrà i suoi centri di costo, ogni ente avrà le sue unità organizzative, le sue unità produttive che sono tipiche di quell'ente. Ad esempio, in un ospedale ovviamente ci saranno dei centri di costo che sono sicuramente diversi rispetto ai centri di costo che possono esserci in un altro ente pubblico, in una scuola, in un comando di polizia, come dicevamo in precedenza, nelle poste e così via, in un'università. Quindi l'università che è organizzata per facoltà e per dipartimenti avrà dei budget che, oltre a valutare il capitolo relativo ai costi tipici dell'istruzione, avrà anche un'imputazione di quei costi sui propri centri, quindi dipartimenti e facoltà. Stessa cosa, gli ospedali avranno dei budget per reparti e così via. L'insieme di questi budget confluisce nel bilancio di previsione, che ovviamente potrà essere sottoposto a revisione, il che significa che i singoli budget dovranno essere revisionati dai responsabili, approvati e portati a bilancio di nuovo. Nella gestione ordinaria, siamo nell'ambito delle spese ovviamente, dicevo, la gestione poi ordinaria tipica dell'ente prevede, come prevede attualmente, l'emissione degli impegni di spesa in funzione di delibere. Gli impegni di spesa devono avere dei controlli di capienza rispetto al bilancio di previsione e dovrebbero prevedere, così come appunto pensiamo che sia giusto, una rendicontazione, nel senso che l'avanzamento dell'impegno di spesa tipico per il servizio ricevuto è la fatturazione. Le fatture oggi nella pubblica amministrazione non vengono generalmente gestite in maniera, come dire, ordinata e organizzata, per cui l'ufficio finanziario generalmente nemmeno le conosce, nemmeno sa che esistono delle fatture e di che natura sono rispetto al capitolo che viene movimentato, ma si limita alla registrazione dell'impegno di spesa. Questo significa che si crea uno scollamento tra appunto il servizio ricevuto e l'impegno effettuato in bilancio. Ma che cosa comporta tutto questo? Comporta una dispersione di informazioni fondamentali, perché quella fattura ricevuta ovviamente è una fattura che fa riferimento, come dicevo in precedenza, a dei specifiche risorse che hanno richiesto quel servizio o quella fornitura e che quindi assorbono quella fornitura. Se torniamo all'esempio fatto in precedenza, i centri di costo che devono ricevere che assorbono appunto quelle risorse dovrebbero essere valorizzati con quei costi, ma con il sistema che è attualmente in vigore di contabilità pubblica tutto questo non accade. L'unica informazione presente continua ad essere solo il capitolo movimentato sull'impegno. Che cosa accade una volta ricevuta la fattura? La fattura ricevuta viene inserita secondo la nostra visione a sistema. Ci saranno i responsabili che hanno richiesto il servizio, che dovranno valutare se quel servizio effettivamente è stato erogato ed è stato erogato nelle modalità richieste, ed una volta effettuata questa verifica, la fattura viene inserita al sistema, con un beneficio notevole. Qual è il beneficio? Il beneficio è che si generano delle informazioni che non si conoscevano in precedenza, e queste informazioni sono relative alla movimentazione, quindi alla generazione di movimenti di contabilità analitica, cioè quei movimenti che vanno a valorizzare i centri o gli altri assi di analisi tipici dell'ente, forniscono indicazioni relative allo scadenzario, fornitori o clienti, e tutto questo consente di avere appunto i flussi di cassa dell'ente sempre costantemente aggiornati, sia quelli, diciamo, consuntivo sia quelli previsionali, e consente di avere una definizione dell'avanzamento, quindi dell'assorbimento delle risorse da parte dei centri di costo o di altri assi di analisi appunto tipici dell'ente. Una volta inserita al sistema la fattura, l'evasione della fattura, diciamo il passaggio immediatamente successivo è quella del pagamento, quindi siamo nell'ambito del mandato di pagamento, che è un passaggio tipico, al quale però fanno da corredo altre funzionalità che probabilmente oggi sono carenti, cioè la comunicazione bionivoca che ci deve essere tra l'ente e l'istituto di credito per la gestione, diciamo la tesoreria, per la gestione dei mandati di pagamento. Comunicazione bionivoca significa che c'è uno scambio telematico di informazioni, per cui il mandato viene trasmesso direttamente, telematicamente in tesoreria, e c'è un flusso di ritorno da parte della tesoreria verso l'ente, per cui la gestione dei flussi di cassa, se vogliamo dire le posizioni passive o attive, vengono chiuse automaticamente, e quindi la valorizzazione dei flussi di cassa è costantemente aggiornata. Questo significa che il responsabile finanziario avrà in ogni momento a disposizione le informazioni relative sia ai debiti che sta contraendo e che dovrà contrarre in futuro, e sia alla giacenza attuale dei propri conti correnti. Questa gestione consente ovviamente di valorizzare il rendiconto consuntivo così come oggi, ma ci consente anche di gestire due importanti novità che sono state inserite con la riforma della contabilità pubblica. Il primo tassello è quello dei residui, cioè i residui, utilizzando questo processo, vengono generati automaticamente dal sistema. Se mi avete seguito, avete capito che debiti e crediti nascono automaticamente dalla contabilizzazione della fattura, e quindi tutti i debiti che o crediti che a fine dell'esercizio sono ancora iscritti nello scadenzario sono automaticamente portati a nuovo come residui. In teoria non ci sarebbe nemmeno la necessità di accertare, come si fa ormai dal 1 gennaio 2016 in maniera diciamo abbastanza costante, i residui annualmente, perché il responsabile finanziario ha già accertato che ogni singolo responsabile del servizio richiesto ha già accertato che il servizio è stato erogato nelle modalità giuste, e quindi con la rilevazione della fattura e l'emissione dell'impegno c'è già la certezza che quel debito e il credito debba essere scritto in bilancio e che andrà ad incidere sugli esercizi futuri in funzione di quanto c'è scritto nelle condizioni di pagamento. Questo è l'altra importante novità, perché come sapete è stato introdotto un rafforzamento della competenza, si parla di principio di competenza rafforzato, il che significa che le obbligazioni che l'ente contrae vengono iscritte nel momento in cui sono nate, ma con imputazione all'esercizio di riferimento, cioè l'esercizio in cui verranno a scadenza effettivamente avverrà scadenza, diciamo, in cui matura il debito, scusate. E questo il sistema lo gestisce nativamente, perché, come vi dicevo in precedenza, scadenze attive e passive sono automaticamente rilevate al momento della registrazione della fattura. Questo flusso che vi ho rappresentato è corredato, e adesso lo vedremo velocemente, dal sistema di Business Intelligence. Che cos'è la Business Intelligence? È un sistema di navigazione, di consultazione dei dati che consente per l'appunto di analizzare le informazioni generate in qualsiasi fase del processo che vi ho rappresentato, sia lato attivo che lato passivo. A questo punto andrò velocemente, assistetemi con i tempi perché non so bene... quello che voglio rappresentarvi è proprio il funzionamento del sistema. Abbiamo analizzato nel dettaglio che cos'è un ERP, abbiamo visto a livello di processo come dovrebbe funzionare. Adesso cerco di rappresentarvi proprio l'aspetto, se volete, conclusivo, cioè quello che vi ho appena accennato, il sistema di Business Intelligence, perché è l'anello conclusivo di tutto l'iter, è lo strumento che ha a disposizione il management per prendere le proprie decisioni se quelle informazioni sono state gestite in maniera corretta. Prendiamo in analisi ad esempio un bilancio previsionale, in questo caso quello che troverete sono degli enti gestiti già dalla piattaforma, ma prendetelo come un esercizio, nel senso che tutto quello che vedete vale indipendentemente dalla tipologia di ente che gestiamo. Come potete notare, siamo nella navigazione di un bilancio di previsione che è stato formulato con la metodologia che abbiamo visto in precedenza, cioè ogni responsabile ha inserito il proprio budget andando a valorizzare non soltanto i capitoli ma valorizzando gli assi tipici dell'ente. In un bilancio di previsione classico troverete sostanzialmente entrate e uscite divise per anno, le informazioni che vedete per colonna. Ovviamente posso navigare il dettaglio delle entrate e delle uscite andandomi ad analizzare i titoli movimentati, nell'ambito degli stessi titoli le categorie, fino ad arrivare al capitolo. Ma fin qui siamo nell'ambito della contabilità pubblica canonica. Tutto questo non sta ancora rispondendo a quelle famose quattro domande da cui eravamo partiti. Per avere una risposta a quelle quattro domande, però, il sistema ci viene incontro, perché se ogni responsabile ha fatto bene il proprio mestiere, potrei dire al sistema: a questo punto navigami la stessa informazione che abbiamo appena visto, ma con riferimento agli assi di analisi tipici dell'ente. Ad esempio, in questo caso, l'ente analizzato, che non è un unico ente, e adesso vedremo in realtà che cos'è, navigami le informazioni sulla base, dicevo, degli assi di analisi. In questa navigazione gli assi di analisi sono ad esempio gli impianti, perché parliamo di consorzi di bonifica e centri di costo tipici di quell'ente. Ma una cosa che voglio farvi notare e che per me è di fondamentale importanza è questo concetto, cioè il concetto di aggregazione. Parlavamo nell'introduzione dell'importanza delle aggregazioni delle informazioni a livello consolidato. A livello consolidato intendiamo a livello non di singolo ente, ma di più enti della stessa natura. Se volessimo fare un esempio, potremmo dire che le informazioni che stiamo navigando non fanno riferimento ad un solo consorzio, ma a più consorzi di una stessa area geografica. Se io mettessi questa informazione in riga, vedrei che le informazioni relative ai bilanci in realtà si spaccano per singolo ente. Questo che cosa significa? Che se leggete la navigazione in senso lato, quindi riferendola non a questo specifico ambito, ma ad un ambito più esteso, capite bene che lo strumento si presta ad essere di ampio utilizzo nell'ambito della pubblica amministrazione, perché per quelle informazioni per colop che vedete per riga potrebbero non essere semplicemente consorzi, ma potrebbero essere, non so, strutture sanitarie nell'ambito di una stessa regione, potrebbero essere università di una stessa regione o a livello nazionale, potrebbero essere comuni nell'ambito di una stessa regione e così via. Questo che cosa significa? Significa che a livello, potremmo dire, alto, quindi a livello di supervisione, c'è la possibilità di aggregare quelle informazioni e quindi ottenere un dato molto puntuale, un dato dettagliato relativo ad una struttura, ad un ente particolare. Quindi immaginate, non so, un ministero che voglia sapere qual è la spesa delle strutture sanitarie divisa per regione. In questo modo, se tutti hanno adottato lo stesso sistema di classifica dei propri centri di costo o comunque dei propri assi di analisi, quell'informazione sarebbe aggregata a livello ministeriale, potrebbe essere aggregata a livello nazionale, insomma, provate ad immaginare voi l'uso che se ne può fare, no? Qui stiamo parlando di un concetto più che di uno strumento, perché lo strumento ovviamente è aperto a queste funzionalità. E il concetto, diciamo, l'uso è più variato che vi possa venire in mente. Nell'ambito dello stesso ente posso andare a navigare le informazioni per centro di costo, per asse di analisi. Quindi se inserisco nella mia navigazione il dettaglio dell'asse di analisi, quindi in questo caso ad esempio dell'impianto, vedo come l'informazione iniziale si spacca e viene ridistribuita sui singoli impianti. Nell'ambito dello stesso impianto ovviamente avrò una definizione per ente. Questa stessa tecnica può essere ripetuta per tutti i centri di costo analizzati. Quindi capite bene che l'aggregazione dipende essenzialmente dall'uso che se ne vuole fare. Un dato di sintesi che può essere utile sempre a livello di direzione generale di management è quella relativa ai cosiddetti KPI. Che cosa sono i KPI? Sono gli indicatori di performance che vengono generalmente inseriti nell'ambito dei processi, cioè ogni processo ha un collo di bottiglia. Lì dove è presente, si identifica un collo di bottiglia, generalmente viene inserito un KPI, cioè un indice di performance per valutare appunto la distanza che c'è tra l'obiettivo che si vuole raggiungere e il punto in cui ci troviamo in un determinato momento. Nell'esempio che vedete, qui ci sono 5 gruscotti molto semplificati che vanno ad identificare alcuni elementi sensibili, no? Quindi vengono inseriti dei KPI, ad esempio, nell'ambito delle spese generali a livello consorziato. Ovviamente c'è un target di riferimento, la freccetta nera, la linguetta nera indica il punto in cui ci troviamo e il cruscotto ci dice se la situazione è una, che genere di situazione è, se è una situazione di emergenza, se è una situazione di tranquillità, di un buon livello e così via. Ovviamente, sempre per rispondere a quelle domande, quelle famose quattro domande che ci siamo fatti all'inizio, qui è chiaro che sto entrando sempre più nel dettaglio, cioè mi sto chiedendo perché sono state assorbite determinate risorse, cosa che, come dicevamo all'inizio, se mi basassi semplicemente sull'informazione che deriva dal capitolo non potrei assolutamente fare. Ovviamente in questo caso ho davanti un indicatore sintetico, ma questo indicatore sintetico mi può rimandare al motivo del valore che vedo espresso dall'indicatore stesso. Quindi mi si riapre la navigazione che c'è sotto e scopro perché quell'impianto ha assorbito tutte quelle risorse. In questo caso stiamo parlando di spese generali, qui posso vedere quali sono i capitoli che sono andati sulle spese generali, posso interrogare posso andare ancora più in profondità, posso scoprire ad esempio quali sono i costi che sono stati per l'appunto assorbiti dai singoli impianti e così via, insomma le fatture che hanno fatto capo a quell'impianto, fatture di servizi, fatture di manutenzione di manodopera e così via. Lo stesso concetto vale ovviamente per ogni altro indicatore. Queste navigazioni possono essere costruite, vengono costruite, dicevo, sulla base dati, e per quello che abbiamo condiviso in precedenza, la base dati dell'IRP è sempre è aggiornata in tempo reale, quindi continuamente aggiornata dal flusso delle informazioni che vengono gestite. Per cui queste navigazioni si organizzano, o meglio, restituiscono il dato effettivamente puntuale. Come diceva giustamente nell'introduzione il dottor Russo, queste informazioni sono informazioni che, essendo appunto in tempo reale, in ogni istante rappresentano la situazione corrente dell'ente che sto analizzando. Ovviamente, sulla base di quelle navigazioni posso fare una serie di considerazioni, quindi posso confrontare elementi della navigazione. Ad esempio, se analizzassi le uscite per centri di costo, scoprirei, utilizzando come driver, diciamo, della mia navigazione l'anno, scoprirei quali sono i costi che sono lievitati o che sono diminuiti nel corso dello stesso anno, in riferimento sempre ad un asse di analisi, ad un centro di costo. Quindi facciamo un esempio, perché qui probabilmente per voi è poco chiaro, però nell'ambito dei consorzi stiamo cercando di capire i costi, ad esempio, della forestazione, che per loro è un centro significativo, come sono variati da un anno all'altro. E quindi qui in un attimo capisco che dal 2016 al 2015 c'è stata una lievitazione dei costi della forestazione. Se mi trovassi nell'ambito, non so, di strutture sanitarie, potrei capire quale reparto ha assorbito più costi rispetto a un altro nel corso degli anni e così via, insomma. Se mi trovassi nell'università, ad esempio, potrei scoprire che lo stesso dipartimento un anno ha assorbito determinati costi e l'anno successivo costi diversi. Questo confronto, a questa analisi posso associare altre tipologie di analisi. Una tipica è il Pareto. Cioè il Pareto ci mostra, rispetto ad una distribuzione, quindi rispetto a dei centri di costo, quali sono gli elementi del campione che hanno, diciamo, nell'ambito della stessa distribuzione rappresentano l'80% del valore. Quindi quali sono qual è il 20% del campione analizzato che da solo cuba l'80% dell'elemento considerato. Quindi nel caso dei centri di costo, tornando sempre all'esempio dei centri di costo o comunque degli assi di analisi, potrei scoprire che nell'ambito di un ente ci sono dei centri che assorbono da soli l'80% di tutte le risorse e quindi dovrei chiedermi il perché queste risorse vengono impiegate tutte per la gestione di quei centri anziché di altri. Stessa cosa ovviamente varrebbe per i ricavi. Detto questo e quindi analizzata lo strumento di business intelligence che ci consente di capire la distribuzione, appunto di rispondere sostanzialmente a quelle quattro domande iniziali, cerchiamo di capire adesso insieme che come lo strumento a disposizione, quindi come l'IRP, riesce a fornirci queste indicazioni. Tommaso, dimmi tu sempre i tempi. Dicevamo all'inizio, è fondamentale nel flusso di lavoro, vi riprendo solo un attimo la slide così che rimanga chiaro per tutti, come viene gestito quel processo nell'ambito quali sono i tasselli fondamentali che deve gestire, che ha chiamato a gestire l'IRP. La prima e fondamentale informazione che deve essere inserita è quella relativa ai budget per responsabile di funzione, abbiamo detto. La somma dei singoli budget confluirà nel bilancio di previsione. E questo è quello che in prima battuta ci consente di fare l'IRP. Già in questo c'è, diciamo, una rivoluzione in atto, perché stiamo sostanzialmente creando il bilancio di previsione dell'ente, che porta dentro però le informazioni relative non soltanto ai capitoli, ma, come ormai penso sia abbastanza chiaro, anche riferito a tutti gli altri centri di costo, agli altri assi di analisi che sono oggetto della nostra indagine. I budget, dicevamo, confluiscono nelle revisioni, cioè sono budget già approvati e quindi sostanzialmente nel bilancio definitivo. Scusate, non ho avviato la presentazione. Ok, come potete notare dalla slide, c'è una valorizzazione, dicevo, non soltanto del capitolo di bilancio, ma anche di assi di analisi, quindi dei centri, che vedete richiamata la colonna centri, eventualmente di progetti o commesse, se l'ente gestisce progetti o commesse, e altri eventuali assi di analisi, tipo le attrezzature e così via, e possono essere valorizzate a quantità e a valore, quindi per quantità ed importo, ovviamente scegliendo una periodicizzazione adeguata. Torniamo poi, una volta effettuato questo passaggio, nella gestione ordinaria, no? Quindi nella gestione, dicevo, dei procedimenti di spesa lato uscite o dei procedimenti di entrata se siamo nell'ambito delle entrate. Nell'ambito dei procedimenti di spesa si inserirà a sistema un impegno. Quell'impegno, vedete che in automatico e sulla base della configurazione che è stata fatta all'inizio, porta dentro una serie di informazioni che oggi la pubblica amministrazione non è in grado di dare. Cioè, oltre al riferimento al capitolo, che vedete in alto a sinistra, e alla disponibilità corrente sul capitolo, vengono evidenziate in automatico, cioè senza che l'utente faccia nulla, vengono valorizzati gli altri assi di analisi tipici della contabilità analitica, e quindi i centri di costo, le voci della contabilità analitica, eventualmente gli impianti, i progetti e così via. Quindi l'utente in questa fase si limiterà soltanto ad inserire la data, il capitolo di riferimento, così come ha sempre fatto, e l'atto autorizzativo, eventualmente una controparte, quindi un fornitore. Tutto il resto sarà gestito in automatico dal sistema, e per trascinamento si avrà anche nei documenti successivi, cioè nell'emissione della fattura. Se vi ricordate lo schema che abbiamo condiviso in precedenza, il passaggio immediatamente successivo all'impegno di spesa è quello del ricevimento della fattura, della verifica e autorizzazione della fattura, che viene poi contabilizzata. Il momento della contabilizzazione della fattura, abbiamo detto poc'anzi, permette di valorizzare la contabilità analitica così come è stata, diciamo, scritta nell'impegno in automatico dal sistema, generare lo scadenzario e generare le scritture di contabilità economico-patrimoniale, che sono gli obiettivi richiesti dalla normativa vigente, no? Quindi questo che vedete adesso è appunto un esempio di come venga generata la prima nota, ed in realtà dietro ci sono dei concetti anche molto più estesi di quelli che vi ho rappresentato in maniera sintetica. Cioè, qui abbiamo parlato adesso, direi solamente, ma mi rendo conto che è una sollecitazione già forte quella che avete ricevuto, di contabilità, di centri di costo, di contabilità economico-patrimoniale e di scadenzario. Ci sarebbe molto altro da dire, perché questo è un IRP, come abbiamo più volte richiamato, e quindi anche la gestione della logistica è uno degli elementi chiave del sistema. Cioè, nel momento in cui abbiamo inserito la fattura, io ho omesso di dire che, volendo, su quella fattura si potrebbero anche inserire le anagrafiche degli articoli movimentati nella fattura, no? Quindi l'ente, se volesse essere virtuoso, potrebbe anche gestire appunto un'anagrafica di magazzino, gestire N depositi, con un'organizzazione, se volete, tipica delle imprese private, ed avere appunto, quindi ottimizzare ancora di più, per quanto possibile, i costi. Ovviamente, gestendo contestualmente una contabilità pubblica e una contabilità di tipo privatistico, quindi economico-patrimoniale, ci aspettiamo, e il sistema lo consente, ci aspettiamo di poter interrogare tutti quegli elementi che sono tipici, no, della contabilità privata, quindi la prima nota, un bilancino interno di verifica, la visualizzazione dei mastrini contabili, cioè i conti che ho movimentato con l'inserimento con la contabilizzazione di quella fattura. Ovviamente il sistema porta dietro anche il concetto di competenza, cioè qui parliamo di competenza economica, non più di competenza finanziaria, e torno un attimo indietro. La gestione della prima nota, come vedete, oltre a fornire informazioni nella parte bassa relativa ai movimenti contabili e quindi relativa a ciò che viene registrato come competenza del periodo, ci fornisce anche informazioni ausiliarie, perché stiamo dando per scontato che la pubblica amministrazione non abbia gestione dell'IVA. In realtà alcuni enti che fanno parte della pubblica amministrazione hanno anche la necessità di gestire attività di tipo economico, e quindi il sistema è predisposto per consentire anche questo ulteriore passaggio. Che cosa succede, dicevamo, quando viene contabilizzata la fattura? Il momento della contabilizzazione della fattura consente di gestire l'estratto conto, lo scadenzario, di generare i movimenti di contabilità analitica e economico-patrimoniale. Quello che vedete qui rappresentato è proprio un esempio di estratto conto. Abbiamo inserito in precedenza una fattura che faceva riferimento a un impegno da 7.500 euro. Vedete che l'estratto conto di quel fornitore per partite aperte ci fornisce il dato di, appunto, la partita era di 15.000 euro, la partita iniziale, di cui ci sono due scadenze. Una di 7.500 euro che scadrà il 23 di giugno e un'altra di 7.500 euro che scadrà il 23 di luglio. Accanto all'estratto conto, l'altro strumento che viene gestito è lo scadenzario. Cioè, lo scadenzario ci permette, con una serie di filtri che possiamo impostare, di verificare l'esposizione, quindi l'indebitamento dell'ente a 60, 90 giorni, 30 giorni e così via, e lo scaduto, cioè cosa è già scaduto e da quanto tempo e cosa dovrà scadere e tra quanto. Ovviamente le informazioni dello scadenzario, dell'estratto conto, sia lato passivo, lato attivo, sono integrate e lo strumento di business intelligence ci permette di costruire il flusso di cassa che tiene conto sia delle entrate che delle uscite in maniera congiunta e quindi in ogni momento valorizzare la posizione attuale dell'ente e l'esposizione futura con la possibilità di navigare il dato a distanza di mesi o anni. Quello che vedete qui rappresentato è lato cliente, lo scadenzario per anzianità, il cosiddetto aging. L'aging solitamente ha più senso per lo scadenzario clienti, ma può essere utilizzato anche lato fornitori. Tornando alla slide, come si legge, vedete che c'è una colonna totale che ci mostra il totale del debito in riferimento al primo fornitore, a quello che era stato movimentato nella fattura per 15.000 euro, e ha un indebitamento corrente per 15.000 euro. Avrà, l'aging ci permette di capire che cosa è scaduto e quando, cioè quando scadrà, cosa scadrà tra 30, 60, 90 giorni e così via. La fase immediatamente successiva a quella della gestione del mandato è la generazione, degli impegni e la generazione del mandato di pagamento. Qui la funzionalità del sistema è una funzionalità estremamente semplice, una funzionalità diciamo standard, tipica della pubblica amministrazione, in cui richiamando l'impegno si genera il mandato sul capitolo di riferimento. Con la contabilizzazione del mandato, in realtà il processo ancora non è chiuso, perché per quello che vi rappresentavo in precedenza c'è la possibilità di gestire in automatico il flusso di esportazione dei dati degli impegni verso la tesoreria, quindi verso il sistema bancario, e di riceverli in ingresso in caso di insoluti o comunque nel caso degli incassi per chiudere le posizioni aperte nei confronti dei clienti. Quindi sostanzialmente c'è la gestione delle distinte di incasso e pagamento. La contabilizzazione delle distinte di incasso e pagamento consente di valorizzare ancora una volta il sistema di contabilità economico-patrimoniale. Quindi il debito che era rimasto aperto viene chiuso per l'importo previsto dalla distinta, e così facendo teniamo sempre costantemente allineata la finanza pubblica con quella privata, quindi il sistema economico patrimoniale è congruo, è coerente rispetto a quello di finanza pubblica. Una volta contabilizzata la distinta, se chiedo di nuovo l'esposizione dell'estratto conto, vedrò che in realtà ci sono delle partite che sono state chiuse. Torno un attimo sulla slide, avevo emesso un mandato per 7.500 euro, un mandato di pagamento, e quindi la contabilizzazione della distinta di pagamento del mandato ha generato una scrittura di prima nota con la chiusura del debito per 7.500 euro, e l'estratto conto ci mostra proprio l'effetto di quello che è accaduto, cioè c'era una fattura originaria di 15.000 euro che è stata chiusa parzialmente per 7.500, e quindi il residuo che rimane da pagare rispetto a quel fornitore è di 7.500 euro. Tutto questo ovviamente va ad integrare i flussi di cassa. Io, Tommaso, su questo direi che posso chiudere il mio intervento. Lascio la parola appunto al collega Panetti, il quale vi illustrerà il complemento, se volete, dell'IRP con una gestione specifica che è dedicata ai consorzi di bonifica.